di Teologia Estrema il venerdì pomeriggio. Siamo ancora in attesa dell'altro redattore, come spesso accade, è imbottiato nel traffico, ma dovrebbe essere insieme a noi a brevissimo, speriamo, per continuare ancora sul discorso che abbiamo cominciato or sono tre settimane fa. Siamo partiti da un'analisi del carosello e delle relazioni fra cattolicesimo di Stato, Vaticano e televisione, che ci hanno portato abbastanza in là, ma l'argomento insomma è davvero molto molto ricco. Vedremo oggi dove ci porterà. Nell'attesa che arrivi Carlo, una notizia che risale alla giornata del primo maggio e che a dire il vero in Italia sembra essere stata data soltanto da Repubblica, mentre è stata ampiamente sottolineata e rimarcata oltreoceano e anche altrove la morte di padre Daniel Berrigan, che è morto l'ultimo giorno di aprile all'età di 94 anni. Un nome che suona sconosciuto ai più, ma che negli anni 60 è stato molto noto. Berrigan era un personaggio di primo piano nelle battaglie del movimento pacifista americano ed è stato un riferimento intellettuale anche al di fuori della Chiesa Cattolica, dove ha avuto numerosissimi problemi. L'idea di fondo, scrive in un articolo, in questo unico articolo, sembrerebbe sulla stampa italiana che lo ricorda, del suo pensiero era che il razzismo, la povertà, il militarismo e le strutture del capitalismo fossero causa ed effetto di un unico problema, cioè una società ingiusta. Berrigan, insieme a suo fratello Philip, che era anche lui un sacerdote, fu arrestato una prima volta nel maggio del 1968 al termine di uno dei gesti più eclatanti della loro mobilitazione contro la guerra in Vietnam e l'aumento dell'impegno americano e l'invio di contingenti sempre più numerosi nel sud-est asiatico. In una località del Maryland, i due fratelli, insieme ad altri sette militanti pacifisti, fecero irruzione in un ufficio di leva, prelevarono le liste dei giovani destinati a partire per il Vietnam e le bruciarono in piazza. Pochi mesi dopo furono condannati a diversi anni di reclusione, una vicenda che lo stesso Berrigan trasformò poi in un atto unico teatrale che divenne anche un film. Nello stesso anno era andato ad Hanoi ed era tornato con i primi tre soldati americani prigionieri liberati dall'esercito del Vietnam del Nord dall'inizio della guerra come gesto di distensione. In quell'occasione ritornò raccontando le sofferenze, le distruzioni provocate dalla guerra. Il suo impegno poi non si è fermato con il Vietnam, ha partecipato nel corso degli anni alle proteste contro l'intervento statunitense in Centro America e contro le guerre del Golfo, del Kosovo, in Afghanistan e contro l'invasione americana in Iraq del 2003. Benissimo, siamo adesso tutti quanti qui riuniti, anche l'altra metà della redazione è presente. Tu te lo ricordi Daniel Berrigan? Non lo sai?
Aspetta, non mi sono...
Mi colgo? Aspetta, facciamo togliere la giacca, lo facciamo rilassare qua. Allora, è morto la settimana scorsa Daniel Berrigan, che era il sacerdote americano che tornò con gli ostaggi, con i prigionieri di guerra americani del Vietnam l'anno di grazia 1969.
Sì, adesso mi ricordo.
Roba degli anni vostri, ecco, anche insomma, il 69, dai, quanto c'è, 8 anni, 7 anni. Almeno eri nato, ecco, un po' come la luna, te lo sei visto l'allunaggio, seppure da piccolo. Questo immagino fosse meno interessante per un bambino di 8 anni.
No, la guerra del Vietnam, diciamo, me la ricordo perché facevamo i temini.
Sì, già alle elementari, già da piccoli.
Sì,
piccoli.
Sì, beh, diciamo, non sapendo esattamente
quello che stava succedendo,
ma, diciamo, c'è la guerra che contro, diciamo, venivamo invitati ad essere contro la guerra.
Beh, insomma, non è
non esplicitamente, ma insomma,
diciamo,
abbastanza.
L'invito che veniva
era quello, sì, sì, sì.
Vabbè, e quindi sono 92 anni, ce ne siamo andati.
Beato lui.
Questo è, diciamo, per l'età avanzata, se non sembra un invito così al suicidio collettivo.
No, no. Perché si è suicidato, no?
No, 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 è morto serenamente nel Bronx, dove ovviamente
appunto dico
era nato.
Prende suicida.
Beh,
è raro.
Suona male, suona male.
92.
Beh, sì, poi a quel punto dici vabbè. A te però sono ci sono anche casi magari
sì
in cui,
sì certo di autoeutanasia
lei appunto insomma che poi appunto parlare di suicidio è anche insomma, sì. Poco corretto in casi del genere comunque non
quindi stavamo dando questa notizia
sì sì che è domenica scorsa comunque che ha avuto molto scalpore negli Stati Uniti qui da noi non se l'è filata nessuno c'è un articoletto su Repubblica poi il resto stava a San
Diego. Può essere comprensibile.
Sì, sì per dirla così. Diciamo, non è un caso, ecco. Mettiamolo in questo modo.
E poi anche la situazione, il personaggio, è abbastanza marginale, diciamo.
Sì,
la vicenda, diciamo.
Rispetto
al Vietnam, come noi diciamo, ricordiamo... Che ne so, quando è morto Nixon già...
Beh,
magari...
Era un pochino più rilevante. Della simpatia o meno per il personaggio
certamente.
Comunque senti prima dicomi
Dick, l'ho invertito
Dick l'intrallazzone
esattamente Dick molto italiano
beh il personaggio in Italia sarebbe stato perfetto insomma si sarebbe trovato perfettamente a suo agio e probabilmente non avrebbe trovato un Watergate o se l'avesse trovato diciamo avrebbe trovato facilmente il modo per tirarsi su dalle secche
anche se all'epoca il clima era quello che era perché benché dopo poco si dimise pure il nostro di presidente
che era
per uno scandalo però peraltro poi appunto
Antelope Cobbler e la Lockheed
e la Lockheed quindi insomma il legame era però lui poi è venuto fuori che non era Antelope Cobbler
no però ormai era andata
che forse era Moro?
Ma chi lo sa, non è mai stata data notizia ufficiale, ecco.
Andreotti?
Aspettiamo il
meglio.
Già più facile. Vabbè,
ci sono ipotesi, ma
quando è che scadono i 50 anni?
Ma qui da noi può scadere tutto.
Vabbè, però noi vediamo le cose americane, nel senso quelli ce l'avranno i dati su chi era Antelope Cobbler.
Sì,
noi
se leggiamo delle cose loro, sì, sì. Adesso diciamo siamo tutti in attesa gli alieni dell'area 51
scade a brevissimo infatti quella sarà
no qualcosa già è stato desegretato in realtà nella campagna elettorale
questa
adesso,
ultima?
Sì in corso
questa qui adesso?
È un continuo di fare riferimento alla apertura degli ultimi incartamenti sugli UFO
questa non la sembra l'ero persa
ieri proprio di nuovo la Clinton su cui si deve dire tutto il male possibile anche in questo ha rilanciato che
se vince, dovesse essere
aprirà questo ennesimo file X-File
in questo caso
vero?
Questo me l'ero completamente persa questa
non
parte
c'è
della
nulla, ovviamente
purtroppo
è tutto mediatico e elettorale perché in realtà siccome lì non è che una candidata ai presidenziali Repubblica dice una cosa
e poi se la scorda
la dice perché gli dicono le dicono gli spin doctor che una percentuale altissima di elettori americani indistinti che è oltre la metà quindi numeri alti 60% insomma crede che ci siano
che lì qualcosa è stato nascosto
dei segreti inconfessabili e che sia vero che siamo stati visitati
e l'esercito americano ha preso e ha tacitato tutto
e allora per raccattare voti anche tra
questi che sono
questi,
tanti
esatto potrebbe essere un motivo di scelta elettorale. Poi magari loro lo sanno che non c'è niente,
però
quando vengono poi pubblicati non è nulla, però intanto i voti l'hai presi, quindi
hai fatto vedere,
adesso lo sta dicendo, esatto, che lo farà, quindi attenderemo poi sviluppi rispetto a questo come fatto di tutto marginale diciamo, rispetto al quello che accade con
di Prati.
Io sono comunque per Trump.
Ah beh, cioè, non avevo il minimo dubbio.
Cioè, almeno così viene giù tutto. Ormai Sanders, purtroppo
Sanders ce lo siamo persi.
Era il mio mito.
Beh, eravate tu e Spike Lee che lo
esatto.
portavate avanti.
Esatto. No, anche
no, eravate tanti, però
Sarandon,
però
so.
Tu e Spike Lee eravate quelli più grossi, diciamo.
Esatto. Assolutamente favorevolissimo.
Spike Lee al grido vogliamo un presidente di Brooklyn.
Eh sì. A proposito di pubblicità di cui parleremo, la gomma del ponte.
Esatto.
Mamma mia. Che è un
famosissimo,
assolutamente. E come sono scordato l'accendino,
sì, sì, abbiamo tutto.
Presti,
abbiamo tutto.
Grazie.
Allora, e quindi parliamo di pubblicità oggi?
Moto, sì, sì, parliamo di pubblicità. Finiamo Carosello,
certo.
Finiamo Carosello, dico le ultime cose.
Perché poi ho sentito qualcuno dei 12-13 ascoltatori e, che ci invitava, dice Carosello finisce nel 77.
Sì, primo febbraio.
Però poi c'è
primo gennaio,
primo,
scusate.
Però poi c'è tutto il dopo. E dice, sì. Grazie, ci sono altri 40 anni. No, e diciamo la cosa che ci veniva chiesta è, diciamo, avete fatto, insomma, avete spiegato un po' come nasce la televisione, il Carosello, Pio 12 che fa il memorandum, la DCE. Cioè, poi quando arrivano prima le radio libere, poi le televisioni private regionali, poi mm-hmm. arriva Berlusconi, ecco, quei memorandum che fine faranno? E quindi, insomma, arriviamo a Berlusconi e il Vaticano. Però questo, diciamo, come linea di intervento, se poteva essere interessante nel futuro, perché insomma, parliamo sempre di cose abbastanza corpose.
Racconteremo
benissimo,
magari anche dopo, diciamo, diamo un po', anche perché oggi chiudiamo, quindi magari riusciamo ad andare spediti. Quindi cominciamo oppure dobbiamo dire anche altre cose?
No, mi pare che
non ci sono grossi.
C'era questo Berrigan, l'abbiamo detto, grandi aggiornamenti non ce ne stavano.
Giusto Bergoglio, insomma, si è speso per difendere l'Unione Europea.
Ha detto, ormai ha detto ci penso io qua, la situazione è talmente grave.
Esatto, quindi addirittura, cioè, che è una posizione proprio politica.
Beh sì, proprio ideologico non c'è nulla.
C'è che l'abito che indossa lo rende diverso dalla Merkel e dagli altri.
Angelico. Ma.
Però appunto lo rende pastor angelicus. Perché è vestito uguale, diciamo, in questo
poi,
senso.
Nel mentre gli veniva conferito il premio Carlo Magno. Insomma, anche lì i riferimenti sono,
la robetta così,
sono interessanti, ecco.
Chissà Carlo Magno
che penserà di tutto ciò.
C'è un premio. Vabbè, quindi insomma abbiamo questa notizia così che oggi è circolata, battuta dalle agenzie dell'intervento
pro Unione Europea.
A gamba tesa.
Esatto. Ha detto agli austriaci avete rotto le scale.
Sì, ma anche diciamo poi non può fare interventi troppo espliciti perché lì diciamo in Europa si rischia di più attualmente in Inghilterra per via del referendum.
Del
però
Brexit.
L'Inghilterra col Papa ha dei grossi attriti, diciamo.
da secolari.
Sì, sì, da alcuni secoli. Quindi, però come dici, si parla proprio a nuora perché associa la intenda.
Assolutamente, insomma, quelli sono.
È venuto Obama, insomma, stanno parlando tutti per proteggersi.
La situazione è complessa.
Assolutamente.
Direbbe qualcuno.
No, ovviamente. Noi non stiamo dando patenti.
No, nel senso, è complessa nel senso,
certo, esatto, sì, sì.
Un dato tecnico.
No,
ecco.
Non stiamo esprimendo le nostre visioni dell'Unione Europea, alla quale io sono anche favorevole, ma certamente
all'Unione
Europea, non a questa roba da 25 anni, insomma. Ma lo sanno tutti, insomma, il tema era abbastanza semplice.
Beh, sì.
Non è che fai prima la moneta e poi le leggi.
Il povero Kant, anche lui un altro di quelli che si rotolano proprio.
Io, insomma, nella tomba di Kant
con i quadrupli
rumore.
Sì.
Sai le trottole, quelle dei bambini? Brrr, proprio sta là e gira, sì, gira. Sono 200 anni.
Il modo perpetuo, perché però lo uccidono sempre, poveraccio.
Eh
lui
sì,
sta lì e dice.
Poverino. Per lo più a sproposito.
Sì, assolutamente. Vabbè, comunque,
vabbè,
torneremo,
vedremo
quello che succede, siamo qui.
Poi non dipende molto da noi.
No, purtroppo.
Magari. Da noi, anche se siamo tanti, non solo io e te, siamo sempre comunque meno.
La nostra sfera di influenza è piuttosto limitata.
il grande dilemma del presente. Sono le sinistre ovunque. Hai visto la Spagna? Tu sei un ispanista in qualche modo,
sì,
no?
Sì, sì. Tanto è lo stesso problema di altrove, non è che...
Beh, però insomma è un evento, tre volte non è mai successo nella nostra... ritornano di nuovo.
Ah, sì, sì, no, neanche nella loro, quelli anzi
appunto, non nella nostra, dico, scena europea.
No, tipo, no, quelli serenamente andavano una volta al voto anzi erano molto precisi,
per molti anni
diciamo non ci sono potuti andare, però poi quando hanno ricominciato c'era questo sistema che per quanto riguardava quell'equilibrio reggeva. E oltretutto poi ci tornano e ci ritorneranno, perché non è che sono cambiate molte le cose rispetto a due mesi prima.
Però sai, siccome sono milioni di persone coinvolte, è impossibile prevedere poi veramente le reazioni di volta in volta di milioni di persone dopo i fatti, benché tutto sia apparentemente a bocce ferme fino a un certo punto, perché le milioni di persone non sono ferme, quindi potrebbero a questo punto scoprirsi,
sommuoversi,
sì, esatto, situazioni, vedremo, quello mi incuriosisce.
Sì, ma anche lì diciamo possibile,
diciamo che ci sono in questi mesi degli eventi elettorali, cioè l'Inghilterra, la Spagna per motivi diversi sono comunque tornate elettorali, il referendum
in Gran Bretagna,
sì, quello in Gran Bretagna e quello italiano, che anche se su altri temi è decisivo, perché è chiaro che ci si gioca,
sì, diciamo, a nessuno gliene frega niente della riforma, della riforma costituzionale.
No, a quelli che sanno, sì.
Sì, però,
sono 56 costituzionalisti,
sì, diciamo,
e un 10% del popolo italiano che sa esattamente di cosa si parla, ma il 90% a vari livelli
no, non è interessato,
al quesito, il 60% non ha proprio idea di cui si parla, cosa potrebbe accadere, quindi... Ma a maggior ragione diventa determinante, perché appunto è proprio un plebiscito. Quindi insomma ci sono tre elezioni sicuramente.
Dopo Napoleone III siamo ritornati all'era dei plebisciti.
Praticamente
pensa che...
sì. Beh, ma questo è un segnale agghiacciante.
Certo.
Poi ci sono, insomma.
Perché poi il plebiscito non si fa sul tema.
C'è l'Austria anche.
C'è l'Austria, sì.
Insomma, è un'annata.
Interessante. Faremo il consuntivo di fine anno sarà particolarmente succoso.
Sì, poi 2017. Che è un brutto numero, diciamo, per i
anglofili, però più che altro.
Sì. So, comunque, tolto il 2-0
è anche il centenario
di
della rivoluzione bolscevica.
È anche il centenario della rivoluzione bolscevica.
Sì. Te l'hai scordato?
No, 1917. Sì, col calendario.
No, con tutti i calendari, quello cambia il mese, però l'anno è
quello. L'anno è lo stesso, sì, cambia il mese, sì. Giusto.
La rivoluzione d'ottobre in realtà era novembre. Ma...
Sì, no, l'anno è vero, è lo stesso. E anche il cinquecentenario di Lutero, invece, di cui parleremo abbondantemente
Noi.
Sì.
Ci porterà via parecchio tempo.
Sì, ci porterà parecchio tempo, anche perché parleremo, un po' ne abbiamo parlato della riforma, ne parleremo di nuovo, ma parleremo poi anche di quello che succede in tutta Europa. Comunque è un evento tra i più importanti della storia moderna, insomma, Lutero e Robespierre, diciamo, per dire due nomi, sono due figure, diciamo, centrali, con tutto quello che c'è dietro alla loro persona, di eventi che hanno modificato gli ultimi 500 anni, quindi ne parleremo sicuramente di questo centenario. E poi magari parleremo anche del centenario della rivoluzione d'ottobre, che ritengo non godrà dello stesso, diciamo,
sarà
clamore
per pochi appassionati
del centenario di Lutero, insomma. Beh, no, è ovvio, anche più caldo perché Russia...
nelle grandi accademie internazionali se ne parlerà
certamente. Poi sarà motivo di ripubblicazioni di tantissimi libri in tutta Europa, dove entreranno a vari livelli di dare delle riletture, perché in questi casi, così come per Lutero, anche per la Mussolini, c'è una vasta letteratura per chi vuole accostarsi oppure di nuovo riconfrontarsi con la produzione di saggistica.
Beh sì, che è stata sterminata, insomma.
Esatto, però ci saranno quelli, gli aggiornamenti, i punti, perché molti che ci lavorano si sono preparati pronti,
certo,
per questa scadenza da qualche anno, perché sono temi enormi, già si cominciano a vedere cose, insomma, specialmente su Lutero. Ne parleremo.
Bene,
che c'è qualcosa, ci hanno telefonato?
No, non era
per noi.
Per questioni di trasmissione.
Vabbè.
Bene.
tornando
al 2017 carosello. Sarà succoso. Oggi chiudiamo il carosello invece col primo gennaio.
Chiudiamo il carosello, sì, e poi vediamo se c'è tempo per fare un excursus su post carosello. Mo il post ormai.
E tu, siamo una società post, post industriale,
post
sportivo,
post. Ormai esatto. Siamo post, siamo anche, perché poi ora siamo così, siamo. Si parla di post postmoderno.
Sì, però insomma,
che però siccome non si sa che dire,
è un po' barocco.
Il doppio, direi, sì, già il post è appunto è puro barocco, ma
il post post
parleremo anche di questo un giorno. Cosa c'è dopo il post?
È finito, torni indietro.
È la palude.
Perché se non trovi una definizione,
bisogna aspettare qualche decennio per capire cosa poi è successo e la definizione. Ci sono tutti i tentativi, ma ormai le definizioni sono quasi in tempo reale, quindi...
Sì, non sedimentano neanche, insomma, devi dare un po' un minimo di orizzonte, diciamo, temporale.
Il post moderno ha trovato forse tra le più diffuse definizioni che dovrebbero provare a definire il dopo postmoderno. Forse la società liquida di Bauman.
Beh, sì, è quella più fortunata, che diciamo, come definizione.
Un vecchio sociologo quasi centenario.
Che la società liquida ha scritto 35 anni fa, fra una cosa e l'altra.
No, un po' dopo, però insomma è una roba recente.
Adesso
vediamo la data.
Vediamo.
Credo recente. Intanto... Io ricordo che nell'altra puntata avevamo affrontato il carosello delle origini e avevamo visto cosa fosse composta a grandi linee la pubblicità che il carosello proponeva. Ci sei?
Sì, 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 ci sono.
Eccoli. Siamo in attesa di una data. Eccoli. Ti sei perso nelle date? Non c'è una data.
2000 addirittura.
Appunto, ho detto, è più recente.
Pensavo fosse
sì,
molto
sì.
Più
era proprio anche pre 11 settembre.
Sì,
che ha riscompaginato
tutto quanto. Ho detto finalmente ho trovato una definizione stabile, abbattono le due torri e devi ricominciare da capo.
Quindi l'altra volta abbiamo detto quali erano poi sostanzialmente le macro categorie merceologiche della pubblicità di carosello del primo periodo, cioè fino agli inizi degli anni 60. Abbiamo visto come era delineata la società dell'epoca e quindi che tipo di riferimenti c'erano da parte degli autori di pubblicità a quello che era il passaggio storico di una cultura come la nostra, ancora molto legata al mondo contadino, dal quale appunto ne esce definitivamente. Poiché poi appunto dopo decenni di quegli eventi fine anni 50, oggi, e dico oggi in senso lato, diciamo, il lungo presente, fine 900 inizio XXI secolo, ci dice che appunto la attività del popolo italiano in ambito agricolo è ridotta a una percentuale intorno al 5%.
Non, sì, già siamo lì.
Una percentuale residuale con piccolissime punte di recupero per via del mondo il chilometro zero, la bio,
che aumenta la forza lavoro, sì, perché ce ne vuole di più, ma insomma dal 5 passa al 7,
no, ecco. Certo. E il cibi cosiddetti biologici, anche gli altri sono biologici, ma insomma
anche lì le definizioni
è problematico, però perché poi sembra che uno se mangia una scatoletta di carne Simmental per tornare al carosello, di cui parlerò tra poco, appunto non è che la mangia e muore secco perché non è biologica.
Tra l'altro l'agricoltura stessa non è biologica,
no,
perché è un'invenzione umana.
Certamente, noi abbiamo preso della roba che cresce spontaneamente circa 15.000 anni fa, abbiamo cominciato piano piano, e poi 10.000 anni fa l'abbiamo cominciato a veramente a padroneggiare. e selezionando appunto durante le varie fasi di risemina i migliori,
le sementi migliori, quelle più adatte.
E questo ha portato appunto a prodotti che non esistono in natura e che sono considerati naturali, ma che sono figli degli ultimi 10.000 anni, non milioni.
No.
Per milioni di anni le cose erano totalmente diverse. Un chicco di grano
lo trovavi uno, c'era una spiga, poi da un'altra parte un
colino, insomma, non, era completamente diverso.
Chiudiamo
parentesi. Chiuda parentesi. Allora, dicevamo quindi nel primo periodo dove abbiamo segnalato il sorpasso dell'attività industriale, che poi subirà un'ulteriore anch'essa trasformazione con un sorpasso di quello che è il terziario, questo ovviamente negli anni 70, quando inizia la contrazione della fase industriale in tutto il mondo. Tu ricordavi giustamente ben più profondo l'impatto che a Torino di Detroit,
per quelli sono i casi proprio
per
di
ovvi motivi, perché il gigantismo americano era gigantismo in tutto, e quindi anche in Detroit, che era una città dell'automobile, la città dell'automobile,
le tre principali marche automobilistiche erano i loro stabilimenti lì,
con centinaia di migliaia di addetti e delle grandissime fabbriche. Per cui quello che accade quando finisce questa fase anche di boom della società industriale e quindi della classe operaia moderna, contemporanea, certamente tanti sono i fattori, ma più di tutti è l'automazione, di cui abbiamo detto anche nelle pubblicità, quando ancora tutto questo è in embrione, però la pubblicità di Carosello non è
esente
dal mostrare già all'inizio, in forma fantascientifica, l'avvento di tecnologie viste come liberatorie del tempo dedicato dall'umanità a fare certe cose, e quindi anche lavori pesanti, sia esso il reparto verniciatura di una fabbrica di automobili, ma anche, abbiamo detto, il lavare i panni a mano e quindi abbiamo detto che la lavatrice è un oggetto centrale, diciamo rivoluzionario, perché nel senso che effettivamente rivoluziona i rapporti sociali, perché la donna di casa, come era
intesa,
fino a quel momento, grazie a questo oggetto domestico si trova ad avere un enorme vantaggio proprio nella sua quotidianità, e questo comporterà a cascata anche un po' come eterogenesi dei figli,
certo, tutta una serie di altre
questioni che non sono previste, nel senso che vendere una lavatrice non significava per chi la vendeva, no, che 10 anni dopo ci sarebbero state le donne in piazza,
il signor Zanussi non aveva intenzione,
i Merloni, insomma, che erano poi di chiara fede democristiana, cioè, non ci mancherebbe altro, però appunto
succede, è successo, le anche cose questo
è stato detto dopo cosa avrebbe accaduto, sarebbe accaduto descritto, perché appunto era accaduto. Quindi il frigorifero, abbiamo detto, e con questo la filiera delle produzioni, quindi la durata degli alimenti, frigorifero non solo casa, ma anche il camion frigorifero, quindi la possibilità di spostare, mantenendoli freschi, prodotti anche per centinaia e centinaia di chilometri, cosa del tutto impossibile prima. Mi veniva in mente l'altra volta, anche se diciamo non c'ha un legame diretto, ma come dire, la conservazione in qualche modo c'è, penso agli egizi, per cui per conservare i corpi, la mummificazione, perfino gli imperatori romani quando morivano lontano, raramente si potevano permettere mesi di trasporto del corpo, e quindi non tutti hanno poi
la sepoltura
a Roma,
Sant'Angelo.
Esatto. Per dire che insomma non è solo un problema di alimenti, ma ancora più indietro è un problema proprio oggettivo, quello della mancanza di certe conoscenze per non congelare, ma in qualche modo congelare, insomma,
salvaguardare la materia.
Esatto, e quindi bisogna aspettare secoli. E oggi effettivamente i frigoriferi ci sono anche nelle morgue da un po' prima, ma sono comunque oggetto recente che consente la conservazione anche molto a lungo. E contemporaneamente in questi anni, proprio sempre per quanto riguarda la refrigerazione, anni 60, proprio nel 66 mi sembra, c'è il primo uno psicologo famoso americano che si fa dalla Alcor, mi pare si chiama, la prima azienda di criogenizzazione dei corpi umani, appunto, che fece anche degli spot pubblicitari ovviamente in America e negli Stati Uniti, e che in previsione del tutto fantascientifica diceva: tu sei morto, ma
ti congelo,
congeliamo, se un domani la scienza consentirà chissà quali conoscenze, ti potremo ridare la vita. E questo è Frankenstein, ma in una forma completamente plausibile, diciamo.
È comunque un genio del marketing, questo uomo.
Certamente. Quindi la Alcor, se non ricordo male, credo di sì, è la prima che offre, diciamo, questo servizio. Il video, mi sembra, della pubblicità, più che altro, diciamo, sì, diciamo, il commercial, si può trovare su YouTube. E quindi c'è tutto questi macchinari, questi lenzuolini di metallo con cui viene avvolto il corpo e vengono conservati. Costa molto. Oggi ci sono tecnologie più all'avanguardia.
Adesso c'è l'azoto.
Sì, ma anche c'è una certa diffidenza, perché poi appunto la scienza ha cominciato anche a interrogarsi, e il problema del congelamento delle cellule, della cristallizzazione e quindi della frattura è molto difficile da superare, al di là del fatto che poi si possano rianimare, certo, tra 200 anni. Per cui nel film di Kubrick 2001 di Seno Spazio, che è del 68, proprio alla luce di questo avvento della criogenizzazione, che all'epoca era vista come una possibilità veramente prossima,
praticabile,
e vediamo appunto come un dato di fatto che nel 2001, data simbolica, a bordo dell'astronave ci sono questi sarcofagi che sono simili appunto a quelli egizi, ma tutti bianchi.
In versione,
esatto, perché il viaggio verso Giove dell'astronave
è lunghissimo,
partita dalla Terra, è talmente lungo che non si può ovviamente vivere, e Bowman, che è il protagonista, viene svegliato per gestire
di società liquida,
esatto, e quindi, però ecco, quell'immagine di appunto Dave Bowman che fa footing nell'anello dell'astronave dove c'è una gravità artificiale data proprio da una rotazione interna di questo anello, e quindi lui corre in un cerchio, diventa un'immagine tra i simulacri dei suoi compagni di viaggio congelati. C'è solo una specie di vetrino dove si divide il volto appena visibile dietro i cristalli di ghiaccio, e quell'immagine è molto molto efficace, al di là del fatto che lui corra tra questi simulacri, questa circolarità, questa che poi viene riletta oggi in modo terrificante, perché diventa simbolica di questo uomo che fa footing in un cerchio, e che è poi forse l'uomo del 2001, cioè noi oggi non stiamo a bordo della nazionale, ma siamo in una, come un criceto dentro una ruota, e in questo eterno presente chiuso, e quindi torniamo al postmoderno alla fine, ma prima che tutto questo fosse detto, e quindi ancora più grande diventa la lettura di 2001, che è un film
del 68,
esattamente, del 68, scritto nel 65, perché sono 3 anni per produrlo, non è che lo
beh, certo, non è che era una commedia così,
quindi è una roba che è pensato all'inizio degli anni 60. Quindi tornando appunto alla questione del frigorifero, abbiamo divagato, però insomma il freddo del frigorifero ci ha consentito di raccontare così un po' saltellando cose curiose. Nella fase successiva di questo primo periodo, dove gli elettrodomestici, l'automobile, sia i grandi elettrodomestici ma anche i piccoli, diciamo il frullatore per esempio, che fa appunto la sua compagna, è uno dei primi piccoli elettrodomestici che invade le case. Il mercato e le case, certo, e ovviamente i televisori, questo era è ovvio. I televisori, addirittura ci sono immagini nella storia appunto della televisione italiana come oggetto, e non solo come mezzo di trasmissione dei programmi, ma come oggetto e quindi elettrodomestico. Ci sono immagini di camion, di grossi furgoni, un po' come quelli dei circhi, dove, diciamo, oppure quei furgoni dove che si apre il lato e poi c'è la biglietteria, e però no, davanti c'è l'autista, poi certo. Apparentemente sembra un furgone, però poi c'è un lato che si apre, esce una tendina, un
modello camper,
esatto, e la, diciamo, uno dei lati con sotto le ruote offre una biglietteria, oppure quelli che appunto sempre furgoni si aprono e invece dentro c'è una cucina e viene venduto del cibo. Ecco, nello stesso modo circolavano dei furgoni dove non c'era né una biglietteria né una cucina per fare hot dog, ma una serie di una vetrata, quindi il furgone era a vetri da un lato, l'altro lato era chiuso, e dietro ai vetri, quindi delle vetrine ambulanti, c'erano i televisori. La Radio Marelli, per esempio, ci gira l'Italia profonda, quella che non ha i negozi come Milano,
e non ci sono
Roma,
i centri commerciali.
Esattamente, non c'erano da nessuna parte i centri commerciali, che sono degli anni fine 70, c'erano i grandi magazzini, che però è un edificio con dentro dei piani, come diciamo, delle medie. I centri commerciali sono un passo ulteriore, perché sono micro città, i mall.
Che in America c'erano 30,
esattamente,
30
che appaiono appunto proprio a metà anni 70 negli Stati Uniti, e arrivano da noi negli anni 80 i primi, che vengono chiamati ipermercati e poi dopo grandi centri commerciali. Quello che appunto è stato inaugurato due settimane fa a Milano,
a Varese, dove c'era l'Alfa, per
esatto, e per dire
come cambiano le cose,
esattamente quello che avevamo raccontato, insomma, dove si fabbricava un'automobile quando c'era il boom economico. Dopo tanti tanti anni, 50, lentamente c'è stata una situazione, l'Alfa non c'è più, così come non c'è più alla Bicocca, dove c'è,
non c'è più manco Mirafiori,
l'università di fatto, esatto, e lì ad Arese c'è il più grande centro commerciale d'Europa, in me, migliaia di metri quadri,
è una città,
esatto, è dove si va come una volta nella piazza del paese, ci si incontra, non è necessario
comprare,
assolutamente, si può stare lì e andarsene senza
l'idea,
si prende un caffè, un pezzetto di pizza, ma come appunto il bar sotto casa. Quindi sono dei luoghi molto diciamo complessi da definire, magari un giorno ne parliamo, perché
anche qui c'è bibliografia,
sì, anche perché questo
riguardo.
Invece è un tema di cui io mi sono molto occupato già 20 anni fa, e continuo a interessarmene, perché fanno parte proprio del tipo di studi che io faccio su le questioni antropologiche nostre, cioè la nostra cultura, il rapporto che l'uomo Homo sapiens ha con le cose che noi oggi facciamo, e io, diciamo, come tantissimi altri colleghi, cerchiamo di dare delle interpretazioni per comprendere che cosa sta succedendo, così come ci si rapporta a un villaggio di nativi da qualche altra parte lontana del mondo, oppure ai culti popolari del sud, come faceva De Martino, e come fanno ancora alcuni altri studiosi, studiando le sopravvivenze, no? Questi sono fatti invece
che persistono.
Sì, alcune cose sì, certamente sono mutate notevolmente, anzi lo scarto avviene proprio in quegli anni che stiamo descrivendo, dagli anni 60 agli anni 70, c'è la fine dell'autentico, ma di questo appunto parleremo, e quindi anche il rapporto con l'autentico, che è la piazzetta del paese, l'inautentico del centro commerciale, va discusso, però ne riparleremo, è molto interessante. Detto questo, ultima cosa, il centro commerciale, lo devo dire questo perché è fondamentale, no? È fondamentale, trova la sua massima, diciamo, rappresentazione subito, non dopo. Per caso Giorgio Romero che lo vede e dice
perfetto.
Cazzo, questa cosa è una figata immensa. Questo lo confermo perché io gliel'ho chiesto di persona, avendolo intervistato, un mio momento di felicità incommensurabile, io essendo un devoto del culto di Giorgio Romero, che è un signore di quasi 85 anni,
amabilissimo,
gentilissimo e veramente splendido umanamente, ho discusso molto di questo in una lunga intervista, E quindi, diciamo, racconto non quello che dice lui, bla bla bla, ma che questo evento è proprio così. Lui lo vede e dice: accidenti, questa cosa è molto, molto interessante. E quindi costruisce nel suo secondo film, nel senso, ne aveva fatti altri dal primo Night of the Living Dead, che è quello del 68, che il 68 è un anno fondamentale perché escono dei film che saranno definitivi per capire certe cose del dopo quell'anno.
Perché ci
là
sono i morti viventi, cioè, c'è 2001
e il pianeta delle scimmie, che peraltro ha il finale più bello della storia del cinema, votato da 4.000 critici. Ovviamente può essere discutibile,
è tutto soggettivo, però
diciamo, io però sono d'accordo.
Comunque,
siccome ne conosco migliaia e migliaia di finali, perché ho visto decine di migliaia di film in questi ormai più di 45 anni,
ai noi,
di attività di spettatore, poi anche spettatore un po' più cosciente, sempre più cosciente, sono abbastanza d'accordo
sulla classifica.
Ora io non lo ridico, perché spero sempre che c'è qualche ascoltatore che non l'ha mai visto e non glielo voglio spoilerare. Quindi rivedetevi, se non l'avete mai visto, Il Pianeta delle Scimmie. Anche 2001 ha un grandissimo finale, però il 2001 è il finale forse più discusso della storia del cinema, perché
quello invece si chiude
esattamente. E quindi ecco, questi tre film, ci sono anche altre cose, però sono tre film di ambito appunto comunque fantascientifico, per quanto in Romero c'è un elemento più horror, nell'elemento in Kubrick ovviamente c'è un elemento filosofico, anche in 2001 ovviamente, scusate, nel Pianeta delle Scimmie c'è un discorso anche, diciamo, filosofico, distopico. Sono molto importanti perché casualmente proprio nel 68 sono tre produzioni, una piccolina perché la Romero lo fa con i soldi degli amici, tipo $20,000, si scorda anche di depositare i diritti, quindi è free.
Sì, non c'è copyright.
Non c'è copyright perché si è scordato. Quindi lui, da quel film, che è il più famoso, più
parlare del personaggio,
non ha mai preso una lira. Però ecco, esatto, era un giovane di 25 anni, 28 anni, mi pare, avesse, sì, neanche 30 anni, sono tutti amici suoi
che gli fanno un favore,
perché... esatto, e il film funziona perfettamente perché tutto sembra meno che una roba fatta con due lire. Certamente non ci sono
le grandissime scenografie, però.
Ma movimenti di macchina con dolly mostruosi, che all'epoca poi significava
costavano un sacco
enormi, esatto, però funziona perfettamente. Piccolo capolavoro di camera a mano, 16 mm, quindi bellissimo. Bene, Romero poi farà altri film senza mai ovviamente comunque diventare Spielberg, nel senso che non...
Beh, neanche voleva diventarlo.
No, appunto, dico assolutamente no. Romero è, come, per lo scenario dell'epoca era di estrema sinistra, diciamo, il suo sguardo gliel'abbiamo anche chiesto, quindi molto radicale e feroce, e infatti tutti i film sono molto oltre quello che uno dice, vabbè, è un film di zombie, che cazzo, vaffanculo. No, per cortesia.
C'è
no.
Zombie e zombie.
No, stiamo parlando di capolavori della storia del cinema. Per la raccolta differenziata, sì, dei vetri.
Abbiamo già parlato la settimana scorsa.
Ritorna.
Forse ci deve essere un orario di fuori 7:15
sono.
Eh sì, 7:19 ci siamo.
Finiamo un cazzo proprio.
E vabbè, dai.
Ma ci abbiamo poco tempo, dobbiamo fare. Vabbè. Quindi volevo ricordare che lui vede questi mall e dice: qui io ci faccio, e ci fa il secondo del ciclo Notte Alba dei morti viventi, perché poi sono intervallati da film, anche lui affronta anche il vampirismo, aveva fatto un altro grande film che è La città verrà distrutta all'alba, anche quello vi invito
a riprenderlo
proprio a proposito di guerra, di militari, insomma. Più di così, peraltro parlando a un pubblico di giovani attraverso il linguaggio del cinema di genere, assolutamente però chiaro e alto nel suo impatto
perché
politico.
Si può fare, è difficile ma si può fare,
esattamente. E quindi noi che cosa vediamo? Vediamo questo mall gigantesco, come poi li vedremo, perché all'epoca quando io lo vidi questo oggetto già mi sembrava, dico, che roba, quando loro si rifugiano, c'è dentro una fontana, ci sono, ed è, poi lo vedremo, adesso andate qui a,
ci sta anche fuori un po' più piccoli, ecco.
No, in realtà quelli che abbiamo ora a Roma sono pure più grossi di quello.
Dico anche nei centri più piccoli,
certamente,
ci sta,
adesso lo trovi anche a Macerata o a Campobasso, insomma. Ma uno di questi che, come all'epoca c'è nel 78, negli Stati Uniti. E lui, ecco, questi zombie che ritornano a consumare anche dopo morti, vogliono entrare dentro il mall. Quindi questa metafora, all'epoca assolutamente diciamo dirompente, totalmente marcusiana, perché poi in fondo l'uomo ha una dimensione, diventa quasi in tempo reale, perché il libro è di pochissimi anni prima, del 68, e poi ovviamente il lavoro che fa Romero è approfondimento, e forse lo zombie è l'uomo a una dimensione, nella chiave che noi abbiamo visto,
quello che ritorna dalla morte per consumare,
esattamente, quindi è quella dimensione appunto del consumatore, dell'uomo che ha perduto il rapporto con la realtà, totalmente alienato, è forse mai più visto come forma così potente nel film di Romero. Devo dire, per chiudere, di cercarvi, oddio, insomma, quello che trovate va bene, ce ne sono 4 edizioni, per cui cercate il director Scott, che è uscito recentemente, perché in una ci ha messo le mani Argento, che ha fatto un pasticcio, una cosa oscena, quella che poi uscì e vedemmo noi all'epoca, ci piacque
in
moltissimo,
buona fede.
Assolutamente in buona fede,
cioè non era una censura,
no, gli ha cambiato le musiche, gli ha fatto la un po', cioè, un po' maneggiato, però sì, certo, in buona fede. Ma appunto, se trovate l'edizione Director's Cut, che ha una decina di minuti di più, mi sembra 118, non lo so, controllate, cercate di recuperare quella, con i torrent si può scaricare, insomma è facile recuperarla. Ce n'è una ancora più lunga, ma è un po' raffazzonata, perché poi sai, c'è un livello maniacale che io
in cui c'è pure la sigaretta,
mi confronto per necessità, perché sono uno che se ne occupa come si occupa di monete del terzo secolo un numismatico,
che anche lì poi
bisogna sapere, però poi appunto non significa che dopo io non scelga di vedere questa o quell'altra, perché sui diretto scazzo ci potremmo anche lì
dibattito.
Sì, certo. C'è un cofanetto, per esempio, di Blade Runner, che ci sono 5 versioni. Adesso lui vuole fare il remake. Penso che non lo faccia, perché gli è stato proprio sconsigliato da tutti. Ma in realtà vi terremo informati. Quindi
sì,
recuperate Zombie, perché uscì come Zombie in italiano.
In italiano, sì.
Che sui centri commerciali, la pubblicità di riflesso, perché è tutto finito, cioè e sul mercato, sull'industria del consumo, la dice lunga più di tante altre scritture, non solo
cinematografiche,
esattamente come Rogue Pug, e l'episodio di Gregoretti, Pollo Ruspante, è notevole, e l'abbiamo detto, lui si rifà a Vance Packard, che è il saggio di una decina d'anni prima, molto importante, i persuasori occulti, che aveva abbastanza sconvolto, no? Quindi le immagini subliminali, io metto un popcorn che non si vede, però il corpo,
sì,
lo percepisce,
poi
sono loro
una serie di cose che adesso sale, sono conosciute anche a livello popolare, però,
e soprattutto adesso noi che sappiamo cosa sono i neuroni specchio, che non erano proprio neanche in mente dei, perché vengono, diciamo, scoperti alla fine degli anni 80, primi 90, e se ne parla dopo che chi li scopre verifica, con dei libri alla fine degli anni 90 che divulgano al di là del dibattito scientifico, e quindi i neuroni specchio ridefiniscono totalmente il nostro rapporto con le immagini, anche cinematografiche, non solo con gli altri nostri colleghi Homo sapiens. E quindi adesso Vance Packard, che ha la sua storia, e quindi quel libro, la sua collocazione della storia, e quindi di conseguenza quello che viene dopo, è da rivedere totalmente alla luce proprio dei neuroni specchio.
Bene,
negli anni successivi a questo periodo, una delle cose principali che dobbiamo segnalare in carosello è la visibilità di nuovi soggetti sociali, i giovani. È una cosa, diciamo, scontata, esatto, quella che dico, però in realtà si vedono i giovani che consumano gelati, bevono Coca-Cola, vanno in Vespa, questi sono i tre grandi prodotti,
le tre attività principali,
sì, gelato Algida, cantano e ballano, vengono reclutati Rita Pavone, che all'epoca ha 17 anni, idem
Little Tony, Gianni Morandi,
pure lui ragazzino, che fanno spot, l'Algida, la Piaggio, la Motta e la Coca-Cola, ovviamente, che utilizza proprio questo nuovo mondo che il boom economico porta con sé, e cioè un allargamento diciamo, della zona sociale che riguarda il passaggio tra l'infanzia e l'età adulta. Questa cosa prima era a tempo zero, tu uscivi dal rapporto con la mamma
e andavi a lavorare
e andavi entravi nel rapporto con il padre, parlo dei cacciatori e raccoglitori.
Ah, certo.
Quindi da in braccio o per mano alle mamme raccoglitrici, siamo prima dell'agricoltura, poi con un rito di passaggio che variava tra i 13 e i 15 anni a seconda dei gruppi, degli ambienti, perché dipende da tanti fattori climatici,
dove stai?
Venivi poi consegnato, perché per le bambine è più semplice, c'è un segnale fisico che viene riconosciuto da subito,
arriva il ciclo mestruale
e quindi quello diventa un momento in cui la comunità celebra, diciamo, la bambina che diventa donna, e quella poi dopo poco, l'anno dopo c'è un bambino sostanzialmente, sempre parliamo di 40.000 anni fa, ma in realtà anche 10.000 e anche 5.000, perché rimane così e fino in realtà all'Ottocento per quanto riguarda le bambine del popolo, e cioè tutte tranne i ceti dirigenti, sia del figlio del capo del villaggio, ma anche quello in realtà è anche la figlia, insomma, all'epoca, certo, nel mondo dei faraoni o dei babilonesi poi a corte le cose cambiano, ma riguardano
lo 0,01%
gli altri sono esattamente, diciamo, completamente interni a questa dinamica. Quindi questa separazione tra mondo del bambino e mondo dell'adulto, che avveniva nello spassaggio da la curatela delle donne a quella degli uomini, e quindi il bambino maschio, in questo caso, che non avendo immediatamente dei segni riconoscibili, era stabilito attraverso altre procedure, il suo rito di passaggio lo portava poi appunto a dover diventare coraggioso, perché bisogna andare a caccia, e quindi bisogna non c'è solo da prendere l'anatra, ma anche un bisonte, che è un po' più pericoloso, e quindi bisognava andare con i genitori, e questo passaggio era di un giorno, una festa, o 15 giorni, insomma, si trattava di
un periodo
molto
ristretto.
Breve in cui questo passaggio, con l'età industriale, quindi di fatto nel XIX secolo, soltanto i giovani aristocratici, che ovviamente già in quell'epoca godevano dal 600 di questa fase di preparazione, per esempio il Grand Tour della nobiltà e dell'alta borghesia europea era proprio una dilatazione dalla fase dei 15-16 anni a quella dei ventenni, questi 4-5 anni viaggia, perché ci voleva, non è che andai le faccio una settimana a Pompei poi ritorno con l'aereo,
cioè, non c'era il freccia rossa.
Erano viaggi che duravano anche anni, in alcuni casi sicuramente molti mesi, mandati da amici nobili, ospite, c'era un via vai, e alcuni poi sono molto famosi di quelli che hanno fatto questo tipo di viaggio,
sì, uno in particolare poi,
hanno fatto, esatto, con altre ragioni, ne hanno scritto di libri che io consiglio di recuperare, perché ci sono tanti di questi,
sì,
libri,
al di là di Goethe lo leggemmo anche,
esatto, al di là di Goethe, Montesquieu abbiamo letto, però sono già più grandicelli, che raccontano appunto un'Europa interessante. Quindi in questa fase i giovani improvvisamente c'è un arco di tempo che è di 10-15 anni totalmente dilatato, dove questi giovani non sono né bambini ma neanche adulti, cioè nel senso che non sono autonomi, quindi il denaro che spendono per comprare gli oggetti che gli vengono pubblicizzati è quello dei genitori: mi dai i soldi per il gelato, mi regali la Vespa per la maturità o alla terza media, perché poi il motorino
a
14 anni senza casco è una cosa che è arrivata 35 anni dopo, quindi proprio
siamo in Italia,
poi ciao era veramente un oggetto, era una bicicletta con un motorino, un ciaetto,
con i pedali,
si partiva a pedali, quindi io ho beccato, diciamo, gli ultimi, diciamo, gli anni 70
residui,
sì, era così, no, cioè,
e poi il boxer,
tra noi e quelli degli anni 60 sostanzialmente le differenze erano molto, diciamo, minime, idem la Vespa, e quindi il grande soggetto nuovo che appare nella pubblicità degli anni 60-70 sono proprio i giovani, le merci che sono continuano a vendere, ovviamente elettrodomestici, automobili. Volevo ricordare una cosa, l'altra volta ho detto Bava, i futuribili, che è del 70, non è Shell, era Mobil, ci tenevo, mi sono confuso, scusate, le benzine
precisare, sembrano tutte uguali,
poi ci ho ripensato in macchina, cioè no, era Mobil, comunque chiusa la parentesi, è relativo, però ci tenevo a precisare. Quindi in questo periodo abbiamo ovviamente questi nuovi prodotti che già c'erano ovviamente, ma che vengono introdotti massicciamente, anche perché Carosello nel frattempo si è consolidato, ormai si sa che il pubblico giovane lo segue, e anche più piccini, che vengono poi preparati a desiderare, ok, adesso fai le medie e poi
quindi avrai
la moto, il motorino, così, e così. E nei giorni invece di felicità e di svago si può mangiare un bel la coppetta morta o il cornetto algida. Non ce n'erano tanti, ma poi altri elementi molto importanti e che sono centrali, dicevamo all'inizio, sono alcuni prodotti alimentari. Che il primo fra tutti è il pane, i cracker. E c'è un crescendo,
i prodotti da forno,
sì, un crescendo in cui si proprio la vita cambia e quindi si prova, non trionferà mai, diciamo, perché poi l'Italia ha, diciamo, una tradizione di come invece per esempio l'America, dove gli Stati Uniti, dove il cosiddetto pane in cassetta, pan carré a fettine è il cibo quotidiano, qui diverso. Però ecco, quello e i cracker, così come la carne in scatola, appunto la Simmental e la Manzotti sono le due grandi rivali.
La Coca-Cola e la Pepsi della...
Esattamente, la Coca-Cola e la Pepsi della carne in scatola italiana, si confrontano per dire questo è il nuovo, apri, mangi, via, sei pronto con un cracker, e quindi là il cibo veloce. Noi non avevamo i fast food che, come sapete, arriveranno in una forma tutta italiana all'inizio degli anni Ottanta e diventeranno un luogo che dà vita a un soggetto sociale unico nella cultura occidentale, sono i paninari, che non esistono in nessun'altra parte del mondo, ma in Italia, praticamente a Milano, siamo negli anni. E poi però il McDonald's, che è il vero fast food, gli altri erano delle imitazioni, prima che arrivano loro famolo noi, poi McDonald's vero arriva in Italia per la prima volta e poi ne arrivano altri nell'86 a Roma, a Piazza di Spagna, e lì si inizia un'altra fase. Quindi il cibo è un altro elemento per tutti. E poi l'ultima cosa dobbiamo dire sono gli alcolici, che sono il lusso quotidiano per tutti. Rilassato a sera si beve un cognac e poi l'amaro, che però fa bene, che è un elemento in più, ovviamente, siccome non serve a niente bere gli alcolici. Allora è la prima volta che si associa al benessere, alla ricchezza del boom economico, la bevanda alcolica tra gli adulti, ed ecco che arriva il sagro. L'unica immagine di sagro che c'è dentro la pubblicità di Carosello è un amaro, ed è Don Bairo, l'uva amaro. Il personaggio è un frate che si chiama Cimabue, fai una cosa ne sbagli due, è un frate maldestro, i fratelli monaci cantano questo, Cimabue fa una cosa e sbaglia, e che uno vuole fare le cose e le sbaglia, e poi alla fine il codino, cioè
tutto
il
si cico, risolve
esattamente con... e c'è Don Bairo, l'uva amaro. Quindi è interessante che gli unici personaggi con un abito sono dei fraticelli che fanno, perché tradizionalmente un liquore, e quindi è un cartone animato ed è l'unico elemento di tutta la storia di Carosello in cui pienamente protagonista di una serie di per alcuni 3-4 anni, siamo alla fine degli anni 60, primi 66-71 forse 67-72, la produzione, cioè, di Don Bairo, l'uva amaro, che era leggero, più leggero, con i fraticelli, è l'unico elemento in cui viene accettato il sagro. Allora a questo punto, la prossima volta vediamo la fine di Carosello e il post
Carosello, visto che siamo in età di post,
quindi qui
bene, i nostri 12 saranno contenti di questa cosa.
Abbiamo
i 12-13,
ci sono iene, sciacalli che cercano di appropriarsi del nostro territorio, e noi dobbiamo
cacciatori e raccoglitori. Va bene. Allora ci
siamo,
risentiamo
assediati
venerdì prossimo, e venerdì poi metteremo online tutta quanta la sezione Carosello, perché andiamo avanti per blocchi, e quindi lo ritroverete
dappertutto.
Arrivederci e risentirci.
Addio
a tutte e tutti. Fra poco il GR
meteoriti.
Ma
ho visto un documentario bellissimo.